Per il pubblico si è trattato del più grande porno di sempre con uno degli attori viventi più grandi di sempre. Per la critica è stato un vero e proprio trionfo firmato da un regista immortale. In questa puntata di 92 minuti di applausi mettiamo alla berlina Ultimo Tango a Parigi, pellicola del 72 di Bernardo Bertolucci, vincitore di ben due David di Donatello e che ha ottenuto perfino una nomination agli Oscar. Bertolucci racconta l'incontro e il rapporto morboso tra Paul, interpretato da Marlon Brando, ovvero un americano di mezza età, vedovo, malinconico e con qualche rotella fuori posto, e la bellissima Jeanne, l'attrice Maria Schneider, una ragazza borghese di poco più di 20 anni, fidanzata e ingenua. I due si incontrano per la prima volta in un appartamento sfitto in via Jules Verne, nel centro di Parigi. Qui, Paul sembra circuire la ragazza portandola, senza neanche chiederle come si chiama, ad avere un rapporto sessuale con lui.
A lei piace? T'ho chiesto se ti piace.
Non lo so, ci dovrei pensare.
Pensaci presto.
Dopo quella prima esperienza, i due continueranno a frequentarsi regolarmente in un tripudio di scene altamente erotiche e comportamenti controversi che arrivano a sforare nell'indecenza. Il film, come è noto, è stato censurato e poi condannato al rogo. Letteralmente.
Marcel, brucia tutto.
Sì, Shoshanna.
Anche per quella famosa scena del burro, studiata da Bertolucci e Marlon Brando a tavolino, di cui però non era stata informata Maria Schneider. Per fortuna, una copia è sopravvissuta alle fiamme, dandoci la possibilità di osservare un film fatto di scene a tratti scioccanti, a tratti insensate, inserite in una storia che sembra non avere né capo né coda. Il tutto corredato dalla questione del presunto stupro avvenuto sul set e compiuto in nome dell'arte. E dunque, cosa rende questo film un capolavoro del cinema?
Hai paura?
No.
No?
Io sono Alessio Zaccardini, lei è Cecilia Stecca, questo è 92 minuti di applausi, benvenuti. Qui parliamo di arte. Qui diamo voce a tutto quello che avreste sempre voluto chiedere alla critica. Otteniamo risposte a domande, le vostre domande. Ogni episodio è una discussione su un'opera d'arte che il pubblico ha irrimediabilmente odiato, ma che ha sempre fatto finta di adorare. Mentre invece la critica l'ha consacrata al rango di capolavoro. Ogni puntata un esperto verrà intervistato, ma le domande, quelle crudeli, le farete voi. Tutte le domande che facciamo sono state precedentemente raccolte e selezionate da noi. Ce la farà il nostro esperto a gettare una nuova luce sull'indiziato? Oppure dovremo rassegnarci al fatto che, date le somme, avevamo ragione noi? Perché spesso, in fondo, la corazzata Potemkin non è altro che una...
È una cagata pazzesca!
Direi che possiamo incominciare. Abbiamo un'opera d'arte da trascinare in tribunale. L'ospite che abbiamo intervistato questa volta è Alessandro Avataneo, autore, produttore e regista cinematografico. Un esperto di cinema, ma, con un master in storytelling e un romanzo pubblicato, anche un esperto di storia. Abbiamo iniziato subito con una domanda spinosa. Secondo alcuni, la fortuna del film è dovuta alla censura. Dopo la riabilitazione, il pubblico è corso a vedere il film proibito e la critica non poteva che recensirlo positivamente per esprimersi contro la censura. Tu che ne pensi? È un esempio di qualità o di viralità ante litteram? Sentite come ci ha risposto.
Domanda molto interessante. Quello che a me interessa però è capire cosa c'è nel film, non quello che c'è fuori dal film. Quindi per capirne il valore adesso abbiamo questo vantaggio che sono passati 50 anni, anzi 47 mi pare. E vediamo, cioè io sono abbastanza sicuro che tra 47 anni si continuerà a parlare di Ultimo Tango a Parigi, mentre per esempio un film che tratta delle stesse tematiche come Perfetti Sconosciuti.
Quindi voi mi state dicendo che nessuno di noi ha segreti?
Tanto celebrato e di successo oggi, tra 47 anni sarà dimenticato come il suo autore.
Bene. Quel che è certo, dunque, è che Ultimo Tango continuerà a far parlare di sé anche tra 50 anni. Forse proprio in questo sta il suo valore. Valore che può essere apprezzato se entriamo dentro il film e vediamo cosa succede.
Dopodiché, dato che abbiamo ricevuto moltissime domande riguardanti lo stesso tema, abbiamo provato ad unirle. Questo è quello che è uscito fuori. Molti di quelli a cui non è piaciuto si dicono infastiditi dal comportamento dei personaggi. Prendiamo l'inizio. Una ragazza ventenne va a vedere un appartamento per affittarlo, nonostante la portinaia sembri uscita da un film horror. Entrata in casa trova un uomo solo, nell'ombra, seduto su un termosifone. Invece di fuggire, continua a visitare l'appartamento, finendo per essere vittima di un abuso sessuale da parte di quell'uomo, che infatti non sembrava molto raccomandabile. Sembrano tutti pazzi, eppure ambientato nella Parigi degli anni 70, non in un mondo fantastico. Come si spiega?
Qua avete centrato il punto, dicendo che sembrano tutti pazzi. E infatti in questo film sembrano tutti pazzi, perché questo film parla al lato dionisiaco delle persone, non al lato apollineo. Ed è proprio la cosa che ci siamo dimenticati. Ultimo Tango a Parigi doveva essere il primo film di una rivoluzione del cinema verso la follia, verso le emozioni, verso un'indagine, uno scavo anche nelle parti più controverse dell'animo umano, e invece è stato lì, fermo, isolato. È stato proprio l'ultimo, il primo e l'ultimo. Quello che ha vinto è il cinema apollineo. Hanno vinto i film in cui gli eroi hanno un arco di trasformazione chiaro, ha vinto il viaggio dell'eroe in passaggi definiti, precisi, hanno vinto Luke Skywalker, hanno vinto quei personaggi là, hanno vinto i film che sono dei grandi meccanismi di spettacolo, di effetti speciali, per cui oggi, ma anche all'epoca, un film come Ultimo Tango a Parigi, che è un film scomodo, che interroga una parte di noi con cui non siamo abituati a conversare, è difficile da accettare prima di tutto. La cosa che tu dici anche all'inizio, hai detto pare che c'è uno stupro vero, ma in realtà lo stupro vero non c'è mai stato, cioè tutte queste polemiche sono tornate a galla con tutta la questione di Weinstein. Il fatto che Maria Schneider salga in questo appartamento e quando trova lui non scappa ma resta attratta da quest'uomo pericoloso, e lei è attratta da lui proprio perché è pericoloso. La prima scena non è assolutamente uno stupro. Se la guardiamo attentamente, il modo in cui si muove lei è assolutamente consenziente. E quindi bisogna guardarlo un paio di volte. Sono contento che mi avete chiamato per questa cosa qua, perché io quando l'avevo visto la prima volta a 20 anni non mi era piaciuto, mi aveva annoiato, non ero riuscito a entrare nel film. E quindi sono cresciuto con quest'idea, anche perché poi Bertolucci non è tra i miei registi preferiti. Invece rivedendolo adesso, a distanza di anni, ho colto molte altre cose, altre sfumature, ma ne parleremo.
Abbiamo quindi dimenticato il nostro lato oscuro e ne abbiamo paura. Siamo guidati dalla logica e non dalle emozioni, e questo si riflette anche nel cinema. Forse Ultimo Tango vuole proprio mostrarci questa parte folle e controversa di noi stessi che siamo abituati a rinnegare.
Alla fine, però, l'atteggiamento della ragazza cambia. Dice all'uomo che è un pazzo, minaccia di chiamare la polizia. Ora sembra che tutto il mondo sia tornato alla normalità, tranne Marlon Brando, che è il pazzo dell'inizio. Incoerenza narrativa o cosa?
No, non credo sia incoerenza narrativa, perché la scena più importante del film a livello tematico arriva alla fine del primo atto, verso i 25 minuti, quando loro si ritrovano per la prima volta nell'appartamento e Marlon Brando dice una cosa chiarissima, dice: qua non abbiamo bisogno di nomi, quindi significa non siamo più noi stessi e tutte le regole del mondo là fuori, e indica proprio il fuori, qui non valgono. Quindi loro fanno un patto. Quindi anche se Maria Schneider è giovanissima, comunque è perfettamente consapevole del patto che sta accettando. Di conseguenza possiamo considerare quell'appartamento come il mondo straordinario, mentre il mondo ordinario è fuori, quindi esattamente il contrario. E quando Marlon Brando la insegue nel mondo ordinario, si capisce che la vera pazza è lei, al punto che gli spara, ma lei è una che sa sparare, quindi questo colpo che parte accidentalmente non è così accidentale, bisogna guardarlo con attenzione. Marlon Brando, che poi vede, poi parleremo del tipo di sesso che fanno, ma più che sesso è proprio un progetto, è un progetto di autodistruzione ma anche di esplorazione. Marlon Brando va in fondo a se stesso, nella parte più oscura di sé, che culmina poi nel monologo di fronte alla moglie morta, ma grazie a questa ragazza che si fa usare in tutti i modi e che obbedisce a seconda le perversioni di Brando, lui si accorge alla fine che si è innamorato di lei, quindi la insegue. Certo, lei ha creato un mostro, lei ha alimentato questo mostro dentro di lui, e quindi forse l'unico modo per liberarsene era ucciderlo. Ma la cosa interessante è che questo film ci pone dei dilemmi morali, non prende posizione. Un po' come il bellissimo film giapponese che aveva vinto la Palma d'Oro l'anno scorso, quello di Kore-eda, Shoplifters. Anche quel film lì ti pone dei dilemmi morali e tu sei in una posizione ambigua. Tu, spettatore, sei proprio interrogato. E non è così facile rispondere a queste questioni.
In sintesi, Alessandro ci sta dicendo che il film segue una logica e che i personaggi si comportano in modo coerente. Una volta che abbiamo capito e accettato le loro regole, tutto è molto più chiaro. Sembra quindi che possiamo capire Ultimo Tango solo attraverso uno sguardo che va oltre le apparenze e tenendo conto di quella parte oscura di noi stessi che, se seguiamo fino in fondo, ci può portare a conseguenze estreme.
Dato che la nostra generazione è abituata al trash quotidiano, ci è sembrato doveroso selezionare una domanda più spinta. Ve la ripropongo come l'abbiamo posta a lui. Alcune scene, almeno viste dal XXI secolo, sembrano ridicole, persino trash. Rischiano di generare sensazioni così contrastanti da far uscire lo spettatore dalla visione. Fanno ridere o disgustano e rischiano di far perdere credibilità all'intero film. Per esempio abbiamo selezionato questa scena.
E adesso mettimi le dita dentro.
Cosa?
Mettimi le dita nel culo, hai capito benissimo. Avanti. Vado a comprare un porco. E ti faccio scopare da quel porco. Ti farò vomitare addosso da quel porco. E ti chiederò di ingoiare il suo vomito. Lo faresti questo per me?
Sì.
Eh?
Sì!
Poi scannerò quel porco mentre ti sta scopando. E poi dovrai metterti dietro di lui e dovrai annusare le sue budella mentre sta morendo. Lo faresti tutto questo per me?
Sì, lo farò, sì. E di più anche. E di più e di peggio.
Ecco, Alessandro, qual è il suo significato?
Mi colpisce questa cosa che dici, e forse è proprio la prova che noi abbiamo abbandonato il nostro lato folle, dionisiaco, e siamo diventati degli esseri completamente apollinei, logici, che fanno una domanda e vogliono subito la risposta e vanno su Wikipedia. Questo vale anche per il sesso, cioè se oggi voi vedete, giudicate trash queste scene, vuol proprio dire che si guarda al sesso con cinismo, mentre il sesso in Ultimo Tango Parigi è un portale, è un modo per avere accesso a delle parti inaccessibili ed esplorare senza un giudizio morale anche le zone più oscure della nostra psiche. Effettivamente io non conosco altri metodi più forti e più efficaci. La scena che tu citi, adesso mettimi due dita nel culo, è una delle scene più importanti, perché arriva dopo la famosa scena controversa del burro in cui Marlon Brando la sodomizza. Il fatto che poi si faccia sodomizzare lui è interessante perché è una specie di contrappasso. In quella scena lui le dice delle cose terribili, come gli insulti che poi rivolgerà da lì a poco alla moglie, perché Marlon Brando, che in questo film è gigantesco e sembra quasi che si stia preparando alla follia di Kurtz in Apocalypse Now, pochi anni dopo, in questo film lui esprime una gamma emotiva vastissima. fino alla perdita del controllo, che dal punto di vista di un attore recitare quella cosa lì, andare in quella zona lì, è difficilissimo tecnicamente. Solo Marlon Brando poteva farlo. La cosa che gli dice adesso mettimi tutti nel culo, vado a comprare un porco e ti faccio scopare da lui, poi le dice una serie di cose terribili e poi le chiede più volte: asseconderesti tutto quello che voglio? E lei dice sì, farò tutto e ancora di più. Perché lui vuole proprio esplorare i confini di questa relazione e la fiducia che può avere in questa ragazza. Quello lì è proprio un test, è un test che lui fa a lei e lei lo supera. È da quel punto lì che poi lui si rende conto della potenza di questa cosa. Certo noi oggi, a distanza di 50 anni, visto che viviamo in un'epoca che è più conservatrice degli anni 50, nel senso che oggi i giovani sono più dogmatici degli adulti che vivevano negli anni 40 e 50, e questo si vede nel cinema, perché se andiamo a vedere il cinema degli anni 20-30, c'erano dei film coraggiosissimi. Il cinema degli anni 70 oggi non si potrebbe più produrre. Visto da oggi, con il nostro sguardo morale, moraleggiante, certo queste scene ci appaiono addirittura trash. Ma in realtà è perché siamo diventati noi molto cinici. Abbiamo perso quel romanticismo e anche il legame tra i sentimenti e il sesso. Oggi ci sono i sentimenti da una parte, atrofizzati, e il sesso che è diventato pornografia dall'altra, dove si divide per categoria a seconda delle tue perversioni, accedi a tutta la pornografia che ti serve. E questo è il modo di fruire visivamente del sesso. Mancano oggi film come questo. È una strada che bisognerebbe riaprire, ricollegando i sentimenti, lo scavo nelle emozioni al sesso, che è un modo di esplorare l'altro ed esplorare se stessi. Quindi non sono per niente d'accordo che sia trash, assolutamente.
Con questa risposta siamo entrati in un terreno spinoso. Alessandro ci dice che per capire il film dobbiamo vedere il sesso come un mezzo per esplorare il nostro lato oscuro, e in relazione a questo ci restituisce una riflessione su come la nostra generazione lo concepisce. Secondo lui ne abbiamo una visione consumistica e lo abbiamo privato del suo significato profondo legato alle emozioni. Questa superficialità ci avrebbe reso più bigotti delle generazioni precedenti. Noi non possiamo parlare per la generazione di Ultimo Tango, perché non l'abbiamo vissuta, ma c'è da dire che, anche all'epoca, c'era stata una parte di pubblico che era stata giudicante nei suoi confronti. Rimane il fatto che Ultimo Tango riesce ancora una volta a generare dibattito.
Poi ci siamo spostati su un secondo argomento d'attualità. Alessandro, oggi noi sappiamo che la famosa scena del burro non fu concordata con l'attrice Maria Schneider, la quale dichiarò che, se l'avesse saputo, non avrebbe accettato di girarla, ritenendola umiliante. Possiamo quindi parlare di una violenza reale che lei ha subito, violenza che, inevitabilmente e quasi letteralmente, fa parte del film. Una cosa del genere cambia forse il giudizio che dobbiamo dare dell'opera? E, più in generale, nel caso in cui un artista dovesse essere giudicato colpevole di gesti deprecabili, come potrebbe accadere ad esempio a Kevin Spacey, è giusto boicottare la sua opera?
No, non è giusto boicottare l'opera di un artista solo perché nella vita ha commesso dei gesti deprecabili o, peggio, ha commesso dei reati. Perché se noi applichiamo questo principio, allora dobbiamo boicottare non solo Kevin Spacey o Woody Allen, dobbiamo boicottare anche Caravaggio, dobbiamo boicottare per estensione anche Einstein. Voi lo sapete che Einstein picchiava la moglie, era l'essere umano più spregevole che si possa immaginare, per come trattava le donne. Quindi oggi sarebbe stato messo alla gogna, ma cosa facciamo? Boicottiamo la teoria della relatività? Perché Einstein era così. Tornando all'arte, bisogna separare nettamente il giudizio morale sulle opere dal giudizio morale sull'artista. L'artista, se ha commesso dei reati, ne risponderà davanti alla legge, in tribunale, ma questa roba a noi non deve interessare. A noi deve interessare il valore dell'opera e il rapporto dell'opera con noi. Quindi, tornando alla famosa scena del burro, io non so esattamente che cosa sia successo. So che Maria Schneider è scappata di casa a 15 anni e quindi tra i 15 e i 19 anni io non so cosa abbia fatto, ma sicuramente ha fatto un'esperienza che le ha consentito a 19 anni di dare un'interpretazione pazzesca. Non sono d'accordo con i critici che dicono che Marlon Brando in questo film è gigantesco mentre lei è solo un burattino. Se osservate attentamente lei, anche in quella scena lì è straordinaria. Veramente, cioè lei aveva 20 anni e riesce a esprimere anche lei una potenza, un'intensità emotiva enorme. E quindi chiaramente hanno sbagliato se nel contratto non c'era scritta questa scena, ma comunque il processo creativo, andando a scavare nella follia, ci sta che Marlon Brando e Bertolucci si siano visti a colazione, si è arrivata una baguette col burro, si sono guardati e gli è venuta in mente quella scena lì e non l'hanno avvisato, perché Bertolucci dice che voleva avere la reazione di una ragazza e non di un'attrice. Allora, quella cosa lì è sicuramente scorretta, però non mi interessa, cioè non è che il film vale meno. Nella dimensione dell'arte le cose scorrette sono all'ordine del giorno, quindi se lì ci sono dei reati commessi, poi lui ne avrebbe dovuto rispondere di fronte alla legge. Parlare di questo come un motivo per sminuire il valore del film, trovo che sia di nuovo un argomento che sta fuori dal film. Guardiamo la potenza di quella scena lì, guardiamo le cose che dice, guardiamo l'abisso di perversione che indaga. Tutti gli altri discorsi non mi interessano se parliamo del film, mi interessano se parliamo di cosa è giusto, cosa non è giusto. Quello che bisognerebbe fare nel cinema è sicuramente fare in modo che lo sguardo femminile, le voci femminili abbiano più accesso ai mezzi di produzione, ma non perché c'è un cambiamento epocale, perché all'inizio di Hollywood, se andiamo a studiare la storia del cinema, era così. Negli anni 20 e 30 metà delle sceneggiatrici, delle attrici, delle produttrici erano donne, e infatti i film erano molto belli, molto coraggiosi. Dal 27 al 34 c'è stata un'età dell'oro nella storia del cinema in cui le donne erano protagoniste, quindi semplicemente ci siamo dimenticati di questo. Se andiamo a leggere gli studi di questa storica del cinema, che mi pare si chiami Frances Marion, qualcosa del genere, lei ti racconta proprio la storia delle donne nella Hollywood degli inizi.
Rispetto a quest'ultima domanda, Alessandro suggerisce di mettere da parte il giudizio morale che abbiamo sull'autore e di guardare solo alla sua opera, che va sempre separata dal comportamento di chi l'ha creata. Per questo possiamo concludere che gli scandali non intaccano Ultimo Tango e che il film conserva intatto il suo valore artistico. Parlando invece di cosa è giusto e di cosa è sbagliato, bisogna che si rifletta sulla necessità di ridare più spazio alle donne ai vertici delle produzioni cinematografiche.
Alla luce delle domande che abbiamo raccolto, possiamo farci un'idea di alcune cose del film che non piacciono a una parte del pubblico di oggi. È cambiato il pubblico o è invecchiato il film?
Allora, questo tema dell'invecchiamento del film, quasi come se fosse un vino che può andare a male o può affinarsi e diventare un grande vino, mi interessa tantissimo. Ci sono film che invecchiano bene e film che invecchiano molto male. Nella mia mente Ultimo Tango a Parigi era invecchiato molto male, ma quando l'ho rivisto prima di questa intervista devo dirti che no, che il film sta invecchiando molto bene, mentre quelli che stanno invecchiando molto male siamo noi. E questo si riallaccia a quello che ti dicevo all'inizio, cioè che abbiamo dimenticato di esplorare e raccontare la nostra parte più folle.
Infine, secondo Alessandro non è la pellicola ad essere invecchiata, quelli vecchi siamo noi. Quel che è certo è che se vogliamo vedere Ultimo Tango sotto una luce diversa, dobbiamo guardarlo con occhi diversi.
In questo episodio abbiamo provato a riflettere su alcuni aspetti emersi dalle vostre domande che ponevano dubbi sulla natura artistica del film. Alessandro Avataneo è riuscito a convincervi che il film meriti di essere definito un capolavoro? Fiduciosi che il dibattito possa essere servito a qualcosa, vi diamo appuntamento alla prossima puntata e alla prossima opera. Questa volta andremo a pescare da un angolo diverso dell'universo artistico e vi proporremo l'incarnazione per eccellenza dell'opera d'arte contestata. una presa in giro che ha segnato la storia. Parliamo della famosissima opera Merda d'artista di Piero Manzoni. Non mancate e non dimenticate di inviarci le vostre domande sulla nostra mail 92minuti@gmail.com, dove le migliori verranno selezionate e saranno le protagoniste della prossima puntata. Io sono Alessio Zaccardini, lei è Cecilia Stecca e questo era 92 minuti di applausi, perché non tutto
è una cagata pazzesca!
Forse.